Anno A, quindicesima domenica del tempo ordinario, 13 luglio 2008. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono a loro i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? E gli rispose: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri occhi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello del seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione delle ricchezze soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. È parola del Signore. Allora, vediamo un po' così di esaminare, di dire due cose su questo brano, cercando di distinguere almeno tre strati: lo strato di Gesù, quello diceva Gesù, lo strato di Marco e l'ultimo, quello che abbiamo letto, che è le correzioni che fa poi Matteo. Gesù, avete sentito, ha parlato del seminare, di uno che semina. Di chi era immagine questo seminatore? Evidentemente già nell'interpretazione che ci giunge non ci sono dubbi. Il seminatore era lui, se ne era la parola, e quindi era una specie di quadro figurato per parlare di sé. Chissà perché, invece di dire io parlo, ma c'è chi non capisce quello che dico, non lo accoglie, dice il seminatore semina la parola. Gesù invece, questo è Marco e poi Matteo, questa è già l'interpretazione successiva. Gesù parlava, richiamava l'attenzione dei suoi ascoltatori sul mestiere del contadino. Di chi era immagine questo contadino? Immagine di sé? Immagine degli uomini? Forse più semplicemente era immagine di Dio. Insomma, dobbiamo avere in mente che Gesù non parlava per fare delle esortazioni, non era un moralista, ha lasciato pochi, diciamo così, affermazioni dal punto di vista della morale, giusto quello sul ripudio, ma era un teologo, parlava di Dio. Del resto, se uno deve dire qualcosa di nuovo in campo religioso e fa semplicemente il moralista, non è che fonda una nuova religione, insomma. Se invece porti un'immagine diversa di Dio, allora sì, quello sì diventa qualcosa di profondo e di nuovo. Quindi, per esempio, così come quando leggiamo la parabola dei due figli, possiamo avere in mente che stesse parlando di Dio, Dio è come un padre che ha questi due figli. Così anche qua, quando leggiamo della parabola di questo seminatore, possiamo pensare che stesse parlando di Dio, non di sé. E, d'altra parte, non c'è l'ambientazione. Raccontò loro questa parabola, basta. Quindi, perché Gesù avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dei suoi ascoltatori sul fatto che come agisce un seminatore? Secondo me ci possiamo vedere Dio dietro questo, è una teoria, ma da parte. Le parabole sono così, piovono dal cielo, non è che ci sia detto che cosa c'era prima che lui iniziasse a parlare. Immaginiamo che si stesse parlando di Dio. Dio agisce come uno che un coltivatore. Forse noi non ci rendiamo conto di quanto sia straordinaria questa immagine, ma per esempio Gesù avrebbe potuto usare esempi di altri mestieri, per esempio, non so, un mestiere che stando ai Vangeli conosceva bene era quello del tecton. Il tecton è un termine greco che può significare carpentiere, no? Di solito si pensa a falegname, ma un tecton non fa, se io dico falegname mi viene subito in mente uno che fa dei mobili. Non si sa neanche se a Nazareth Gesù fabbricasse mobili, bisogna vedere per chi lavorava. Se lavorava per Nazareth, di mobili doveva farne pochini, perché chissà se avevano anche i mobili a Nazareth, no? No. Credete che in tutte le case di Nazareth ci fosse un letto, per esempio? Ma forse usavano dei pagliericci. Se invece lavorava per la vicina Sefori, sperava che facesse anche dei mobili, ma non sappiamo niente. Comunque, un carpentiere cosa fa di mestiere? Il carpentiere lavora col legno, lavora, ripara aratri, per esempio. Questo non va bene per parlare dell'azione di Dio. Perché? Perché un artigiano come un carpentiere segue il suo lavoro dall'inizio alla fine. E non è questo che invece c'è nel lavoro del contadino. Il contadino fa tre cose, quattro. Innanzitutto prepara il terreno nel senso di cavare i sassi. I campi palestinesi erano talmente pieni di sassi che non si finiva mai di tirarli via. Poi semina, ara e dopo un po' miete. La cosa interessante è proprio che c'è questo intervallo. A un certo punto il contadino smette di lavorare perché deve aspettare che il campo dia frutto. Un carpentiere che prepara una porta non è che la mette lì in un angolo, la lascia riposare un po' e poi quando torna a prenderla la porta si è piallata da sé. No? La porta la devi seguire dall'inizio alla fine, sei tu che fai tutto. Invece il contadino non è lui che fa tutto, perché il seme cresce da sé. E se dobbiamo immaginare l'azione di Dio dietro questa parabola, allora non è che Dio fa tutto. Anzi, c'è un momento in cui Dio si ferma e aspetta che facciamo noi. Questo è semplicemente rivoluzionario. perché in tutta l'antichità era sempre visto Dio all'opera in continuazione, dietro ogni fenomeno. Piove, è Dio che fa piovere, grandina, è Dio che fa grandinare, e via. Invece no, Dio fa. Però a un certo punto si siede, possiamo dire così, e tocca a noi. E allora capite che cambia tutto, perché vuol dire che non basta che Dio faccia. Comunque, sempre seguendo l'esempio del contadino, per esempio, cos'è che poteva colpire l'attenzione di uno che osservava un contadino lavorare? Per esempio, poteva essere l'aratura. L'aratura era la parte più pesante del lavoro del contadino, perché non è come adesso che ci sono quegli enormi trattori con delle ruote enormi che riescono a rompere il terreno più duro e non importa, rovesciano le zolle. Quello era un lavoro che si doveva fare a mano. Si doveva fare a mano cercando di guidare un mulo, o chi ce l'aveva, un bue meglio, scavare con questi aratri di legno. E quindi ci voleva molta forza per arare. Arare è una cosa faticosa, magari non lo facevano anche in più di uno insieme per tenere l'aratro. Quindi un Dio che è immaginato sempre come un Dio forte, un Dio potente, se uno voleva immaginare l'azione di Dio, paragonare all'azione del contadino, poteva immaginare l'aratura. L'aratura non va bene per descrivere, secondo Gesù, l'azione di Dio. Per descrivere l'azione di Dio, Gesù usa qualcosa che si fa prima dell'aratura. Noi qui ariamo, dissodiamo il campo, poi seminiamo e poi torniamo a coprire le zolle. Là invece buttavano il seme per prima cosa e poi l'aratro passando avrebbe mescolato la terra e seppellito un po' il seme. E questo disseminare è un lavoro che poteva fare anche un ragazzo. Che ci vuole? Si percorre il campo e si butta questa semente. Questo, secondo Gesù, va bene per esprimere l'azione di Dio. Quindi non un Dio potente, un Dio che le cose le può fare, quello che può fare anche un ragazzo. Ma cosa c'è alla radice di questo atto del seminare? Il fatto che questo contadino butta via, quello che butta via la roba che si mangia, cioè con quel seme lì ci si faceva il pane, ma il contadino butta via il pane. Butta via il pane, butta via la semente, sapendo, anzi meglio, avendo fiducia che il campo darà frutto, che quello che sta buttando via gli tornerà moltiplicato. Quindi la prima cosa che, secondo me, se si vuole leggere l'azione di Dio dietro questa parabola dell'agricoltore, è la fiducia che Dio ha. In che cosa? In noi, nell'esistente, nella gente. E se non c'è questa fiducia, non ci sarebbe mai fiducia che quello che fai funziona. Fiducia che il campo dove getti la tua azione rende. E questo è, se dobbiamo leggerla così, l'azione di Dio. Cioè Dio è potente perché ha fiducia. Ah, c'è da tremare i polsi, perché noi pensiamo, innanzitutto, noi non parliamo mai di fiducia. Quando troviamo il termine greco pistis, lo traduciamo con fede. E seguendo la teologia di Paolo, fede è diventato credere vero le cose che vengono dette su Gesù. Quando noi diciamo il credo, facciamo un elenco di cose e diciamo credo questa cosa, credo questa cosa. E la fiducia è un'altra roba. La fiducia vuol dire, non so cosa vuol dire fiducia, vuol dire non mi fido su quello che vedo, non mi fermo a quello che vedo, ma vedo delle possibilità in quello che ho davanti, che non ci sono ancora. È come se dire, cioè si va, corro avanti e vedo qualcosa di buono che quello che ho davanti può essere o diventare, che può succedere. Noi ci potremmo facilmente fidare di Dio, perché è una, no, perlomeno è una brava persona, insomma, è onesto, non ti tira delle fregature, non è che uno pensi adesso Dio mi frega. Magari uno dice chissà se c'è, ma non è che dice c'è però mi frega. Ma fidarsi degli altri, quello è molto più impegnativo. E se salta fuori che Dio ha fiducia in noi, ha fiducia nella gente, e noi siamo suoi figli, in base alla fiducia che abbiamo noi nella gente, ragazzi, è impegnativo. Perché significa rischiare. Non, è anche difficile da codificare fino a che punto ti puoi fidare. Dov'è che c'è scritto che in questo ti fidi, con quello non ti fidi? Perché si rischia di diventare gli scemi che buttano. Però d'altra parte, se non ci si fida mai, vedete come tutto diventa impegnativo, coinvolgente, profondo, difficile, scarsamente definibile. Eppure tu capisci che se manca questo, cosa vuoi parlare di amore? Cosa vuoi parlare di perdono? Se non ti fidi, a un certo punto bisogna fidarsi. È grigio fidarsi, non è facile. Bisogna vincere la paura dell'altro. Ecco, questo Gesù, e questo era la cosa impegnativa, insomma. E poi viene Marco. Marco riflette sull'atto del seminario, ma sposta l'accento, mentre Gesù parlava dell'atto del comune che facevano tutti i contadini, che seminavano perché avevano fiducia che ci fosse un raccolto. Marco invece sposta l'attenzione sul fatto che non si sa come reagisce la singola zolla di terra. E quindi identifica in un discorso allegorico la zolla con le persone e ne fa un discorso per dire non sai chi hai davanti. Anzi, se uno legge il complesso del Vangelo di Marco, non sai neanche chi sei tu, perché subito poi succede che neanche i discepoli capiscono bene questo discorso che ha fatto Gesù. Quindi, così come il contadino non sa, dice Marco, dove il suo seme darà frutto e dove non darà frutto, perché ci può essere qualcosa che adesso non si vede, come per esempio, non so, dei rovi che crescono o delle pietre che sono sotto. E comunque, in ogni caso, siamo al momento della semina, se vuoi già sapere come sarai raccolto, ma che ti importa? Getta il tuo seme dappertutto, si potrebbe tradurre, fa del tuo meglio in ogni circostanza. Poi qualcuno ti frega, speriamo di no, che ti freghi poco, però comunque dove invece rispondono vale 100 volte tanto le volte che ti fregano. E poi viene Matteo, che Matteo fa alcuni piccoli cambiamenti che sono che cambiano completamente il discorso. Per esempio, là dove Gesù di Marco parlava a tutti in parabole, Gesù di Matteo parla in parabole solo agli altri. Ed essendosi avvicinati i discepoli, dissero a lui, perché in parabole parli a loro? E mentre il Gesù di Marco rispondeva, a voi il mistero è dato del regno dei cieli, il Gesù di Matteo rispondeva, a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli. Cioè, mentre il Gesù di Marco dice, vi è dato il regno come mistero, non puoi giudicare nessuno, non sai cosa farà quello dopo, cosa vuoi sapere, getta il tuo seme, non sai cosa c'hai davanti, non sai chi è quello che hai davanti. Magari è uno che non fa frutto, oppure uno che lo fa, che ne sai, getta il tuo seme. Invece i discepoli di Matteo diventano capaci di conoscere il mistero. Mentre nell'altro è solo dato, qui è dato da conoscere. E poi Matteo inserisce una promessa, che c'era anche in, non era una promessa, una frase, che c'era anche in Marco, ma messa qui allarga il fossato fra discepoli e non discepoli. Perché dice Gesù di Matteo, chi infatti ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, chi ha invece non ha sarà tolto anche quello che ha. E siccome ha appena parlato che ai discepoli è dato e a quegli altri no, è come dire, a voi sarà dato e sarà dato ancora di più, a quelli là verrà tolto anche quello che hanno. Mentre invece lo stesso discorso si trova in Marco dopo un ammonimento, in cui Gesù dice ai discepoli, fate attenzione a come ascoltate, perché con la misura con cui misurate, sarà misurata a voi. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto quello che ha. Cioè, quindi, mentre in Marco i discepoli devono stare attenti a come misurano gli altri, perché anche loro saranno misurati, e se si trova che non hanno, ai discepoli perderanno anche quello che credono di avere. In Matteo poi i discepoli possono stare tranquilli, perché sono ormai identificati tucù con quelli a quali è stato dato di conoscere, e gli sarà dato ancora di più in seguito, agli altri invece viene tolto. E poi, mentre Gesù di Marco a un certo punto arriva a dire ai suoi discepoli, più avanti, in una serie impressionante di 7 domande, dice Gesù ai discepoli, perché discutete che non avete pane? Ancora non intendete? Ne capite? Indovinate, avete il cuore? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Dice ai discepoli. Il Gesù di Matteo si lancia in una beatitudine, l'abbiamo appena letta, di voi però beati gli occhi che vedono e gli orecchi di voi che ascoltano. Siete mai, siete già a posto, vedete, ascoltate, complimenti. Amen, dico a voi che molti profeti e giusti bramarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Quindi, mentre il Gesù di Marco dice, ma voi non vedete, avete occhi e non vedete, Gesù di Matteo dice, beati voi che vedete. Vabbè, concludendo, rimaniamo sulla prima cosa, che è quella del Gesù storico sempre. Gesù ha raccontato un brano dove metteva sotto i riflettori l'agire di qualcuno che conta sulla risposta degli altri. Non fa lui tutto dall'inizio alla fine. Non è uno che... No, è uno che ha fiducia negli altri. Così come un contadino ha fiducia che il suo campo renda. E non c'è niente di violento, di possente nella sua azione. C'è semplicemente questa fiducia. La fiducia di chi sparge il seme, di chi butta letteralmente via ciò che gli serve per vivere. La semente serviva per vivere, perché è convinto che gli tornerà moltiplicata. Sembra che sia questo il cristianesimo. Ecco perché all'inizio della messa possiamo confessarci peccatori, perché noi abbiamo fiducia, fatica di fidarci degli altri. E anche perché suona un po' strano questo chiedere pietà a Dio, visto che ha tanta fiducia in noi. Ma a uno che ha tanta fiducia in te, non vai a chiedere pietà. Ti ha già straperdonato, ha fiducia che tu faccia meglio. Di fronte a uno che ha fiducia in te, tu cerchi di darti da fare, non solo, ma cerchi di avere, meglio che ci riesci, a tua volta fiducia negli altri. Io, per esempio, ho grosse difficoltà nella fiducia. E cambia tutto, cambia tutto di Dio. Invece di essere noi ad aver fiducia in Lui, come si dice, oppure credere in Lui, avere fiducia negli altri, come c'è fiducia in Lui. Qual è lo snodo cruciale? L'esodo cruciale è di capire che noi qua ci troviamo di fronte a un discorso già rielaborato teologicamente e quindi ci potremmo fermare semplicemente a identificare il seme con la parola, dopodiché è tutto semplice, anzi Matteo ce lo rende ancora più semplice. Ma forse Gesù invece parlava proprio, additava ai suoi i contadini, per essere per esempio anche un'immagine buona di Dio. Solo che un contadino è proprio diverso da un guerriero. Cioè, cosa c'entra un guerriero con un contadino? Vedete che tutto si tiene, cioè voglio dire, come fai a considerare Dio un guerriero e poi tu vieni chiamato ad assomigliare a un contadino, ad avere fiducia come un contadino? E poi ti vengono a dire che sei figlio di Dio, ma se Dio è un guerriero e tu sei figlio di Dio, fai il guerriero anche tu. Insomma, non è poi mica tanto difficile, no? Lo diceva già gli Deuteronomi, lo dicono i fondamentalisti musulmani o di qualsiasi tipo fondamentalista, insomma. Avere fiducia nell'altro, questo no, questo è molto diverso. Solo un accenno così, ma due che si sposano, quindi due che fanno letteralmente il futuro, perché se non si fanno figli non c'è altro sistema di fabbricare futuro che fare un figlio. Due che si sposano, non hanno fiducia l'uno nell'altro. Noi diciamo sempre sono innamorati, vabbè, saranno anche innamorati, però c'è anche una buona dose di fiducia, no? Sono convinto che dividendo la mia vita con te sarà bello. Se non c'è questo, è stilare una serie di casi. In quali casi avere fiducia? In quali casi no? I casi della vita sono così diversi, così vari. Non esiste un manuale della persona fiduciosa. Boh. La canzone è molto bella, ma è il contrario del Vangelo. Mi dispiace doverlo dire. Cioè, no, il Vangelo dice proprio che non è vero che ogni parola che lui manda, anche seguendo l'esempio di Matteo e Marco, questo torneremmo a tanto Dio tutto quello che fa ce la farà. No, il rischio è che non è detto che ogni parola torni. Se ogni parola che spendiamo torna, ci fa frutto, dov'è il problema? Va sempre bene. Purtroppo non è così. È quello che richiede di doversi fidare. Cioè uno che ogni cosa che fa gli funziona, non ci fiducia niente, sa già che tutto funziona. Ahimè, è nell'altro senso che diventa tutto più responsabilizzante, è tutto più rischioso, è tutto più incerto. Però è più vero. Anche questa preghiera, scusatemi, ma noi cosa dobbiamo chiedere al Signore? Che mandi, che faccia la sua azione? Si sta facendo. Credete che non l'abbia già fatto? Credete che debba ancora seminare? Che debba ancora arare? No! Allora chi tocca? È come se il seme o il terreno dicesse, dopo che il contadino ha già seminato, Signore, contadino, dammi il seme. Ci ha già dato. È lì che salta fuori, che invece devi lanciare sempre la palla verso il Signore, come se lui dovesse fare lui. Il parallone, il parallelo col contadino, dice il contadino ha già fatto. E allora? E se ha già fatto, adesso sei tu che devi dar frutto. Lo stai a chiedere? Fa. Riguardo a Marco. Marco avrebbe potuto esprimere il seminare rifritto Gesù, per esempio, riguardo ai miracoli. Avrebbe potuto riferire il seminare, gettare il seme, l'azione di Gesù, gettare il seme, collegarla, che so, alla sua morte in croce, è andata avanti morendo in croce, o che so, al suo coraggio, ha fatto vedere che l'uomo può superare qualsiasi paura. Erano tante le cose che potevano essere collegate a quel seme. invece ci collega la parola. Come dire che Gesù, la cosa principale che ha fatto è stato fare l'insegnante. E abbiamo già parlato altre volte di come sia diverso l'insegnante che è sotto al pastore, da quello che guida. L'insegnante ha come unico scopo che tu diventi capace di far da te. Questo i re